Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare del futuro delle batterie. Questa sera ci occuperemo di una nuova generazione di batterie su cui il mondo della ricerca ripone molte aspettative. Si tratta delle batterie al sodio. Ebbene, ieri, facendo il punto sul riciclo delle batterie al litio, invece, abbiamo visto che, a patto di riciclarlo opportunamente, quest'ultimo dovrebbe essere sufficiente per alimentare le future flotte di veicoli elettrici. Tuttavia, la decarbonizzazione delle economia richiederà sempre più, al crescere della quota di energia solare ed eolica, di immagazzinare energia elettrica anche per applicazioni stazionarie. Pensate per esempio all'abbinamento di un accumulatore elettrico con l'impianto fotovoltaico di casa, grazie al quale diventa possibile autoconsumare quasi il 100% di quello che si produce. Ebbene, per applicazioni di questo tipo il litio non è assolutamente sufficiente, ed è anche meno importante la leggerezza e la compattezza che il litio garantisce. È invece fondamentale per questo tipo di applicazioni che i costi siano bassi e le materie prime facilmente reperibili. Tutto ciò ci porta, come anticipato, a questa nuova generazione di batterie, oggi allo studio le batterie al sodio, di cui parliamo con Stefano Passerini, che è professore del Karlsruhe Institute of Technology e direttore dell'Helmholtz Institute di Ulm, che è con noi anche questa sera. Bentornato.
Buonasera a tutti.
Allora, sodio contro litio, quali sono insomma i rispettivi punti di forza e anche le rispettive debolezze?
Cominciamo dalle debolezze del sodio verso il litio. Il litio è il metallo più leggero della tavola periodica esistente ed ha anche il potenziale più basso di tutti i metalli, quindi ovviamente garantisce le migliori prestazioni in termini di energia accumulata, come anche di potenziale di cella, quindi garantisce il massimo accumulo energetico.
Qualunque altra roba rispetto al litio, come dire, è peggiorativa, non c'è niente da fare, non ci sono elementi nell'universo che siano più pratici, diciamo, del litio quando si vuole fare una batteria. Questo è il problema, no?
Esattamente. D'altro canto, un po' l'abbiamo menzionato, litio ce n'è abbastanza per le flotta di veicoli, ma non ce n'è abbastanza per tutti i tipi di batteria di cui noi possiamo aver bisogno, e soprattutto se comincia lo storage stazionario, cioè l'associazione dei pannelli fotovoltaici con le batterie. E qui entra in gioco il sodio. Il sodio è un materiale molto disponibile, ce n'è tantissimo nell'acqua di mare, certo, ma anche nelle miniere, un po' ovunque.
Il sale da cucina è fatto per metà di sodio, e certo, come dire, non è una sostanza pregiata, ecco, insomma.
E l'altro grande vantaggio, e con questo mi riferisco alla puntata di ieri, è che sono già stati sviluppati dei elettrodi positivi che possono lavorare nelle batterie solo ione che non contengono cobalto. Avevamo appunto parlato ieri del grosso problema del cobalto, che per il sodio sembra essere non così necessario come è invece al momento per il litio.
Per le batterie al litio, il cobalto, che anche questo è un elemento molto scarso, molto più anche dello stesso litio. A questo punto, quindi, la tecnologia invece delle batterie al sodio a che punto è? Quali sono le difficoltà principali con cui ci si sta scontrando?
Beh, prima di partire con questo volevo aggiungere un'altra cosa importante, è che l'elettrodo negativo delle batterie al sodio può essere prodotto da scarti biologici. Per esempio, fra i migliori materiali c'è il residuo, diciamo, della produzione del mais, anche delle noccioline americane, le bucce delle noccioline americane. Quindi questo garantisce anche sostenibilità.
Certo, che mi sembra un fatto importante.
Dal punto di vista delle applicazioni, per esempio in Inghilterra c'è un'industria chiamata Faradion, in Francia anche c'è un grosso consorzio di enti di ricerca, ma anche una piccola industria che ha cominciato a produrre batterie di tipo sodio-ione, e in Cina, ovviamente in Cina c'è di tutto, c'è anche una grossissima attività sul sodio. Negli ultimi 2 anni sono stato invitato moltissime volte a presentare le nostre attività di ricerca sul sodio. Fra l'altro, un gruppo della Chinese Academy of Science ha sviluppato un piccolo veicolo elettrico, diciamo, alimentato da batterie.
Comunque, da batterie al sodio. Ecco, su cosa bisogna migliorare? Quali sono gli aspetti, diciamo, senza entrare nei dettagli, ma gli aspetti tecnici più problematici di queste batterie?
Beh, al momento c'è bisogno dello sviluppo tecnologico, diciamo che la ricerca di base è stata più o meno compiuta, si possono ottimizzare certamente sempre i materiali, ma in verità quello che serve è proprio la portarle in produzione.
L'industrializzazione che abbasserebbe probabilmente non di poco anche i costi.
Siccome c'è abbastanza litio e cobalto per produrre, soprattutto cobalto per produrre batterie litio-ione, è difficile che le batterie solido-ione vengano fortemente industrializzate. Nel momento in cui comincerà ad esserci una crisi di approvvigionamento delle risorse del cobalto, per esempio, le batterie solido-ione saranno sicuramente prodotte su più larga scala.
Dunque Passerini, nella famiglia delle batterie al sodio rientrano anche le cosiddette seawater batteries o saltwater batteries, quindi batterie all'acqua di mare, potremmo dire così, che come sappiamo è molto ricca di sodio, di sale, come quello da cucina, che a sua volta è fatto da cloruro di sodio. Ecco, che caratteristiche hanno? Sembra un oggetto molto interessante, insomma.
Sì, queste batterie hanno il grande vantaggio di avere un costo ridotto, perché non richiedono l'elettrodo positivo, semplicemente può essere utilizzata l'acqua di mare filtrata, è molto semplice.
Senza le cozze, insomma, lei dice.
Senza le cozze, senza batteri, senza le alghe.
Quasi di questo genere.
E questo ovviamente presenta una grandissima riduzione dei costi. La tecnologia, diciamo, è in fase di sviluppo preliminare, ci sono pochi gruppi nel mondo, noi siamo un gruppo che ci sta lavorando. Ancora ovviamente questo sistema richiede sviluppo, però è estremamente promettente per lo storage su larga scala, quindi non parliamo più del ciclo giorno-notte, diciamo, di un impianto fotovoltaico per una casa, ma cominciamo a parlare di storage per cicli di anche
di mesi, e quindi tra l'estate e l'inverno, per esempio. Ecco,
appunto, inverno è ancora un po' difficile, però allunghiamo i tempi, diciamo.
Un po' alla volta. Ecco, ricordiamo che quasi sempre quando si armeggia con le sostanze chimiche c'è il problema che queste sono pericolose, se ci sono dispersioni, robe del genere, questa sarebbe acqua di mare, quindi anche nel caso di perdite non ci sarebbe nessun tipo di problema, e viste le quantità che bisogna accumulare è un fatto molto rilevante. Va bene, grazie allora professor Passerini.
Grazie a voi, buonasera.
Ci fermiamo qui, appuntamento a domani a tutti voi in ascolto. Buona serata.